passeggeri ci stanno.
Stiamo imparando qualcosa? Il vostro spirito si sta nutrendo? L'apprezzamento per quello che ha fatto Gesù sta crescendo? La fede si sta nutrendo? E dobbiamo aggiustare un errore nella dispensa, ok? Che è a pagina, ve lo dico subito dov'è, a pagina 19, ok? Penso l'avete intuito, è a metà, la giornata ebrea, ok? È dalle 06 alle 18, è sbagliato, è dalle 18 alle 18, ok? Va bene? Ho sbagliato, ok? Cioè da mezzanotte, come da mezzanotte, 12 a 12, mezzanotte, mezzanotte, 18 a 18, ok? No, se no, dalle 06 alle 18 sono solo 12 ore, invece sono 24, ok? Però ci piace la precisione, ma non è un'eresia, cioè non è Gesù, non è risorto, ok? Una roba, è solo sbagliato un numero, una cifra. Ecco perché non sono un matematico, vedete, perché... Ok? Allora, siamo arrivati alla sepoltura di Gesù. Siamo a pagina 33, ok? Giuseppe d'Arimatea, ok? Per cui Gesù muore mercoledì 13 Nissan alle 15 del pomeriggio. Tutti e quattro i Vangeli, siamo a pagina 34, ci parlano di Giuseppe d'Arimatea, che è il ricco che dà la sua tomba che nessuno ha mai usato. Gesù è sepolto, poi la pietra è sigillata e mettono la guardia. B, la sepoltura, l'identificazione qual è? Ditemi, che quando è stato sepolto Gesù, chi altro? Siamo stati seppelliti noi, ok? Allora lo scopo della sepoltura di Gesù qual era? Una frase, era di seppellire chi? Te, ok? Il tuo vecchio uomo, ok? Senti, e se qualcosa è morto, è seppellito, non andare a resuscitarlo, lascialo morto, ok? Quella vecchia persona, la vecchia persona triste, depressa, confusa, egoista, che non perdona, lasciala morta, non andare a cercare di resuscitarla, ok? Perché è stata crocifissa, è morta, è sepolta e adesso è brutta, è decomposta e puzza, per cui non provarci neanche di fare una cosa del genere. E arriviamo alla parte per la quale vorrei non 50 minuti, ma vorrei 6 ore, i 3 giorni e le 3 notti, che è il cuore della redenzione. La cronologia è molto semplice, ok? A pagina 34, Gesù è sepolto. Mercoledì sera alle 18, lo sappiamo perché comincia giovedì che è la Pasqua, per cui il 14 Nissan giovedì Gesù è nella tomba, il 15 Nissan che è venerdì che è la festa dei pani azimi, Feast of Unleavened Bread, Jesus is in the tomb, Gesù è nella tomba, il sabato che è il sabato settimanale, per cui la festa settimanale, Gesù è nella tomba e Gesù risorge sabato sera alle 18, che è l'inizio della domenica. Cos'è successo a Gesù durante questi 3 giorni secondo l'Apostolo Paolo? Per capire questo cominciamo andando a vedere in Efesini 4:8, lo leggiamo a pagina 35, c'è scritto: essendo salito in alto, gli è condotto prigioniero alla prigionia, ha dato dei doni agli uomini. Questo è salito, cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? Okay? nelle parti più basse della terra. Allora, adesso cercherò di disegnare qualcosa. Intanto voi andate a vedere Luca 16, ok? Questa è la terra. Notate parti più basse. Al plurale vuol dire che ci sono vari reparti sottoterra. Ok? Io ve li ho elencati i reparti sottoterra. I reparti sono l'Hades, il seme di Abramo, ok? Il baratro, Tartaro, la Geenna. E poi c'è un'altra cosa che però non lo so se è sotto la terra o no, questa comunque da qualche parte è il lago, okay, lo stagno, ok, lo stagno. Queste sono le cose che ho elencato per voi, per cui lo stagno non lo so se è qua sotto, però lo stagno è da qualche parte. E quando parliamo delle parti più basse della terra parliamo di quello che di solito si chiama inferno, ok? Però l'inferno ha vari reparti, ok? Allora, sottoterra, a pagina 35, primo è Hades, ok? Hades. Per cui l'Hades è qua da qualche parte, ok? Qui c'è l'Hades, che in ebraico è Sheol, ok? Hades, Sheol. Quello che ci dobbiamo domandare noi è cos'è l'Hades. Hades, che vuol dire posto dei morti, posto invisibile, ricordatevi la definizione, ok? Allora, in greco si chiama Hades, in ebraico com'è che si chiama? Sheol, ok? Lo Sheol è un posto dove il verme non muore, il fuoco non si estingue. La parola Hades appare 76 volte nella Bibbia. Nel Nuovo Testamento appare 11 volte, ok? 11. Quante volte? 11. Noi andiamo a vedere, è facile, io vi ho messo tutte le 11 volte, ok? Allora, guardatemi un attimo, come facciamo a capire cos'è l'Hades? Come si fa uno studio così, ok? Non bisogna avere dei preconcetti. 11 scritture, andiamo a vedere cosa le scritture ci dicono, facciamo un elenco delle caratteristiche dell'Hades. Siamo d'accordo? Ok? Quando facciamo questo, scopriamo quello, le scritture sono tutte lì, ok? Io vi posso solo dare il risultato dell'indagine, però potete andarle a vedere, ok? È per i malvagi, è un posto di sofferenza e è sottoterra, ok? Questo lo vedete in Matteo 11, Matteo 16, Luca 16, ok? Per cui l'Hades è un posto per i malvagi. Chi è che va nell'Hades, i giusti o i malvagi? Ditemi. Okay? Si sta bene o si sta male? Okay. Va bene. È sopra o sottoterra? Luca 16, ok? Ci siete? Apriamo la Bibbia perché lo useremo. Allora, Luca 16, 19, vi era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso, ogni giorno se la godeva splendidamente. Vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro che giaceva alla sua porta tutto coperto di piaghe ulcerose. Desiderava saziarsi dalle briciole che cadevano dalla tavola del ricco e perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Avvenne che il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Dov'è andato il povero? Ok. Il ricco fu... Anche il ricco morì e fu sepolto. Però il ricco dov'è, secondo Gesù, nel verso 23? Fra i tormenti di cosa? Dell'Hades, ok? È nei tormenti dell'Hades, perché la parola è Hades, è tradotta Hades nella vostra Bibbia, spero di sì. No, non va bene. Tu hai Hades. Allora, purtroppo, le Bibbie italiane fanno un macello qui e dovrebbero usare la per certe cose è meglio usare la parola originale se non si capisce, ok? Comunque la parola greca è Hades, ok? Hades. Alcune usano Hades, altre no. Comunque ve lo dico io che è Hades, ok? Per cui, allora ditemi, ascoltatemi, ditemi. Allora, nell'Hades il ricco sta bene o sta male? alza gli occhi e vede da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ok? È nei tormenti, nell'Hades. Gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere dell'acqua sulla punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Per cui ci sono fiamme, si sta male, ok? Gesù, Abramo dice nel verso 25: ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro similmente i mali, ora invece è consolato e tu soffri. E tutto ciò fra noi vi è posto un grande baratro. Allora, cominciamo. Okay? Allora, uno, c'è sottoterra, c'è l'Hades, okay? Posto per il ci sta male. Poi c'è quest'altro posto che è seno d'Abramo, ok? Seno d'Abramo è uguale a paradiso, state attenti, ok? Ok? E è sottoterra, però è più in alto. Perché? Perché il ricco guarda in alto. Siamo d'accordo? Perché il Lazzaro è andato nel seno di Abramo e era confortato, ok? Poi dice, guarda in alto, per cui l'Hades è più sotto, reparti sotto la terra. Seno di Abramo è lì e c'è scritto che tra me e te cos'è che c'è? C'è cosa? Un baratro, ok? Allora se andate a vedere il punto 2 è seno di Abramo, ok? A pagina 36, lo vedete? E sempre è tutto da Luca 16, 20, 23. Seno di Abramo appare 6 volte, facile vedere cos'è, ok? Seno di Abramo, Abramo è un giusto e lì erano confortati. Per cui qui è dove stavano, chi stava qui? Tutti i giusti del vecchio, lì c'era Abramo, Noè, Isacco, Giacobbe, Davide. Perché non erano in cielo questi tipi qua? Perché Gesù non era ancora venuto. Però si meritavano di andare a soffrire nell'Hades? No, per cui è stato creato un reparto che si chiama seno d'Abramo, che non era in cielo, okay, però non era tormentati. Poi andiamo a vedere il 3 un attimo, ok? Il 3. Il 3 è il grande baratro, ok? Il grande baratro che divide, e io non so, come lo disegni un grande baratro? Non ne ho la minima idea. Comunque, vabbè, ecco qua. Questo, capite che questo è uno schema molto primitivo, ok? Non, okay. C'è un baratro, ok? Io lo disegno così, guarda, che va in giù così, ok? Insomma, che non si può passare, ok? Ok? Lo disegno così perché qui subentra la quarta cosa che si chiama abisso. Abisso è questa roba qui che non ha fondo in pratica, ok? Per cui sto baratro che li divide è anche chiamato abisso. Abisso appare 9 volte, lo vedete il 4. Io vi ho fatto l'elenco di tutte le volte che appare. L'abisso è la dimora dei demoni, è quel posto dove i demoni non volevano andare. Vi ricordate quando Gigi dice no, ma non mandarci nell'abisso? Ok? Va bene? Poi c'è un quinto reparto che si chiama Tartaro e sto Tartaro non so dove metterlo proprio, non ho la minima idea dove sta perché ho un'idea della relazione tra Hades, seno d'Abramo e abisso, però Tartaro, per cui lo mettiamo qui, però è schematico, però non ho la minima idea di dov'è, perché sto Tartaro appare solo una volta, è un posto dove sono incatenate delle creature davvero schifose, davvero orrende, ok? E la scrittura, se la volete, certo che la volete, per forza, è in 2 Pietro 2,4. Allora, Dio ha incatenato degli angeli, ok? Nel Tartaro, vedete che c'è scritto Tartaro, tenendoli in catene di tenebre infernali per esservi custoditi per il giudizio. Per cui, i demoni dove sono? I demoni sono sulla terra, ok? In Tartaro ci sono sti angeli, bestie, da quello che ne capiamo, ok? Ci sono quegli angeli demoniaci che durante il tempo di Noè hanno avuto relazioni con le donne per contaminare le donne, in modo che non ci fosse un seno d'Abramo, un seme della donna per schiacciare Satana. Satana ha contaminato l'umanità e sono nati quei Nephilim, si chiamano, che sono mezzi esseri umani e mezzi angeli. Quello è successo una volta, Dio non l'ha più permesso, non ci sono più spiriti demoniaci che possono mettere donne incinta. Ok, non esiste più. Dio queste bestie qua le ha legate, incatenate in Tartaro, non so dove sta Tartaro, comunque so che è sotto la terra, e ci sono sti mostri orrendi, ok? Che... E poi c'è la Geenna. La Geenna numero 6 appare 12 volte, e la Geenna è un nome generico per inferno, ok? E secondo me la Geenna è un altro nome per l'Hades, ok? La mettiamo qua. Non ho scrittura per dimostrarlo, però voi non avete scrittura per dimostrare che non è così. Per cui, perché? Perché ci vanno gli ingiusti e ci sono fiamme. Io arrivo a questa conclusione da quello che Gesù dice della Geenna, cioè i tormenti, le fiamme, eccetera, è esattamente quello che c'era nell'Hades e nello Sheol. Ok? Vi ho confuso per bene adesso? Per cui sei cose: Hades, ok? Baratro, abisso, seno d'Abramo, Tartaro, Geenna. Ok? Tutto documentato per bene. Non stiamo lì a leggere tutto, però le scritture sono tutte lì, ok? Avete qualche domanda per piacere? C'è qualche domanda? Sì, per me il baratro è la parte superiore dell'abisso, ok? Perché è un baratro che non si può passare, per cui baratro e abisso è sta roba che non si può... Capite che non è come l'ho disegnato io, ok? Perché sono cose spirituali, è solo per fare uno studio questo, ok? Però sappiamo che queste cose sono sottoterra, ok? Questo è abbastanza chiaro, allora, però, Efesini 4... Vi dico che la cosa dove probabilmente c'è più confusione è questa, ok? Il seno di Abramo, ok? Chi c'è nel seno di Abramo oggi?
Nessuno.
Nessuno. Wow, bravi, non siete confusi, ok? E perché? Dove sono andati a finire quelli che nel seno di Abramo?
Okay.
Chi è che li ha portati su? Quando? La scrittura dov'è? Allora, pagina 36, ok, dello schema. Quando Gesù è asceso, ascoltatemi, ha svuotato il seme di Abramo, ok? Interessante questo, perché c'è scritto, guardate Efesini 4:8, la scrittura in Efesini 4:8, c'è scritto... Per la quasi cosa la scrittura dice: essendo salito in alto ha condotto prigioniera la prigionia. Ha condotto prigioniera la prigionia. Uno dei versi più oscuri di Paolo, non si capisce cosa vuol dire questo. L'unica cosa che possiamo immaginare voglia dire è questi qua che erano prigionieri, ok? Gesù li ha condotti, per così dire, prigionieri, ha condotto prigionieri la prigionia, è così. Okay? E li ha portati su, okay? Il seno di Abramo è vuoto adesso, e il seno di Abramo, che si chiama paradiso, adesso sapete dov'è? È in cielo. Questo come fai a saperlo? Questo lo sappiamo perché nella lettera ai Corinzi l'apostolo Paolo ha detto: conosco un uomo che non so se nella carne o meno, nello spirito, no? È salito dove? Per cui è andato in su, per cui adesso il paradiso è in su. Prima era giù, adesso è su. Ok? Adesso vi ho confuso per bene. Ok? Va bene? Comunque dovete prendermi in parola per ora e poi studiarvi le scritture per bene e poi vedrete che è così. Ok? Ora il bello è questo, che in Apocalisse andiamo allo stagno di fuoco, ok? a pagina 37, ok? Allora, ascoltatemi, la Geenna, l'Hades, il baratro, l'abisso e Tartaro, se non d'Abramo non c'entra, perché adesso è, come facciamo a farlo vedere che è spostato in su e non è più qui, ok? Ecco, non è più qui, ma è lì, ok? E Tartaro, questi non sono i posti finali, questi, ok? Perché l'Hades, baratro, abisso, queste bestie qui e la morte saranno al giudizio finale gettate tutte dove?
Nello stagno,
ok? Nello stagno, va bene? E dove sta lo stagno? Non ne ho la minima idea. Lo stagno sarà qua da qualche parte, perché si prende e si getta qui, ok? Per cui lo stagno, voi vedete che Apocalisse 20, ve l'ho scritto, Apocalisse 20, a pagina 37, tutto documentato, fratelli e sorelle. Nel verso 13, il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Hades restituirono i morti che erano in loro, essi furono giudicati secondo, ciascuno secondo le sue opere, poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Per cui morte e Hades, nello stagno di fuoco. Questa è cos'è? La morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Okay? È un po' come prendere un prigioniero, adesso le persone sono in prigione, però è una prigione temporanea dove attendono il processo. Okay? Per cui poi dopo il processo e la sentenza vanno a finire nel carcere di massima sicurezza, che è quello finale dove restano per il resto della vita per l'ergastolo, diciamo, ok? Chi ci va nello stagno di fuoco nella seconda morte? Vi dico chi non ci va, non ci vanno i bambini, ok? I neonati intendo dire, perché non esiste, ok? Che non esiste il limbo, vedete che il limbo non esiste neanche, ok? Ci va, vi dico esattamente, c'è un elenco preciso nel libro dell'Apocalisse, ci va, l'abbiamo appena letto, la morte, l'Hades, poi ci va la bestia, Apocalisse 19:20, ve l'ho scritto, ci va il falso profeta, ci va il diavolo, finalmente, ok? Ok? E tutti quelli i cui nomi non sono scritti nel libro della vita, ok? Tutto questo è in Apocalisse, capitolo 20, okay? Verso 10. Okay? Vi do un minuto per farmi delle domande riguardo di questo. Ok, aspetta, uno alla volta, allora vai. E quello lo studierete in escatologia. Sì, ok? Non lo so. Cioè, io leggo quello che è scritto e poi non lo so. Sì, no, perché sono, ha detto, come fanno gli angeli, che sono spiriti a essere incatenati. Ovviamente sono catene spirituali queste, ok? Cioè, un'incatenatura spirituale, perché... Dio può incarcerare o incatenare angeli, ok? E spiriti, ok? Avete altre domande? Non vi agitate troppo comunque a riguardo di questo, ok? Ok, sì.
Ma quella cosa che dicevi prima riguardo di quelli che stanno nel seno di Abramo, no?
Sì.
Questa scrittura può applicarsi a quello, è in Prima Pietro 4:6. Per questo infatti è stato predicato l'Evangelo anche ai morti, affinché fossero giudicati nella carne secondo gli uomini, ma vivessero nello spirito secondo
te. Esattamente, vedi, quello lo vedremo alla resurrezione, cosa ha fatto Gesù durante i 3 giorni, sì. Ok.
La Geenna,
che cos'è? La Geenna? La Geenna, lo vedi? La Geenna, dov'è che l'ho messa? Pagina 37, ok? La Geenna appare 12 volte, è un posto dove c'è fuoco, c'è tormento, ci sono fiamme, ok? E dove che può perire l'anima e il corpo nella Geenna, per cui la Geenna, ok? È possibile, vedete come parlo, perché certe cose le so di sicuro, certe volte, per quello metto punto di domanda, ok? È possibile che sia uguale allo stagno di Zolfo, ok? Perché Gesù ha detto che lì si distrugge anima e corpo per sempre, ok? Per cui
Quindi comunque, cioè, come se l'Abramo era per prima e adesso c'è il cielo, il paradiso,
sì.
quindi la Geenna viene comunque, è per dopo,
È
non
per
prima.
dopo, sì, è per dopo, ok? La Geenna, che è uguale a stagno di Zolfo, io credo quello, ok? Quella è la mia opinione, ok? Non mi interessa più di tanto perché io vado in su e sono con Gesù, per cui il mio nome è scritto perché mi interessa quello, ok? Per cui più di tanto non sto lì, ok? Però da quello che ho studiato finora mi sembra che sia così, ok? Questo come dovrebbe essere abbastanza chiaro. Ci siamo? Va bene? Altre domande? Qualcuno ha qualche domanda? Perché se non mi fate domande io non rispondo a domande che non fate, ok? Perché sennò si complicano le cose. Ok, allora domanda, dov'è andato Gesù? Dov'è andato Gesù? È una domanda alla quale bisogna rispondere. A questo possiamo rispondere con precisione. Aprite la Bibbia per piacere, Atti 2. Perché capite che quando si tratta di dire, ok? Se la Geenna è uguale allo stagno di Zolfo, possiamo anche scherzare e mettere punti di domande, ok? Però quando si tratta di dire dove è andato Gesù, non si può né scherzare né mettere punti di domande, e quando si afferma qualcosa bisogna, cioè deve essere scritto nero su bianco, siamo d'accordo? È come dire Gesù è diventato peccato, bisogna avere le scritture. Grazie a Dio, siccome questo è importante, siccome alcuni di questi dettagli non sono tanto importanti, perché ci sono poche scritture per queste cose, però dove è andato Gesù è importante per la salvezza. La Bibbia è molto molto chiara. Pietro predica il giorno di Pentecoste e spiega subito nel verso 23, Atti 2:23. Gesù, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani, voi lo prendeste per mani di iniqui, lo inchiodaste alla croce e lo uccideste, ma Dio lo ha resuscitato, avendolo sciolto dalle angosce della morte. Domanda, se Gesù fosse andato nel seno di Abramo, sarebbe stato in angoscia? Ok, no. Ok. Questo lo sappiamo, perché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Infatti Davide dice di lui, ho avuto del continuo il Signore davanti a me perché egli è alla mia destra affinché io non sia smosso. Okay? E poi dice altre cose e dice nel verso 26, per questo si era allegrato il mio cuore e mi ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne dimorava nella speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia dove? Nell'Hades. Dove è andato Gesù? Nell'Hades. E non permetterai che il tuo santo, si sta parlando di Gesù, veda la corruzione. Ok? Saltiamo giù al verso 30 per questione di tempo. Dunque, essendo profeta, sapeva che Dio gli aveva con giuramento promesso che dal frutto dei suoi lombi, secondo la carne, avrebbe suscitato il Cristo per farlo sedere sul suo trono. Prevedendo le cose a venire, parlò della resurrezione di Cristo, dicendo che l'anima sua, l'anima di chi? Di Cristo. Non sarebbe lasciata dove? E che la sua carne non avrebbe visto la corruzione. Per cui Pietro cos'è che predicava? Che Gesù è andato dove? Non è andato nel seno di Abramo, è andato nell'Hades, c'era il ricco di cui Gesù ha parlato, ci sono fiamme, c'era tormento. Okay? Per cui Gesù durante i 3 giorni e le 3 notti è andato, secondo la parola di Dio, nell'Hades e lì ha sofferto per noi. E lì è dove ha redento l'umanità, ha pagato il prezzo soffrendo per la redenzione dell'umanità. Tu Tutte le altre scritture combaciano. Isaia 53, ve l'ho messa, dice che Gesù fu annoverato con gli empi, okay? Cioè con il ricco e con altri empi. Gesù, c'è scritto in Efesini 4, scese nelle parti più basse della terra, ok? E Romani 10 addirittura, una scrittura strepitosa, Romani 10, ok? Spiega, questa è a metà pagina, vedete pagina 38, spiega che Gesù è sceso nell'abisso. Nell'abisso. Cioè addirittura Gesù è andato qui, nell'abisso. Okay? Perché Romani 10 dice chi scenderà nell'abisso, cioè per far risalire Cristo dai morti, la domanda è nessuno deve scenderci perché Gesù è già risorto. Okay? Per cui tutto torna, Gesù ha detto in Matteo 12, l'ho messo, ha detto come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, dice così il figlio dell'uomo sarà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Per capire cosa Gesù ha sofferto bisogna andare a leggere Giona capitolo 2 e lì è Gesù nell'Hades. Si parla in Giona 2, vi do alcuni versi, dice l'abisso mi ha avvolto, Giona 2:5, qui è Gesù che parla. Vi ricordate il Salmo 22, è Gesù che parla perché mi ha abbandonato? Qui lo stesso, lo spirito di profezia che testimonia, e dice Giona capitolo 2 verso 5, dice l'abisso mi ha avvolto. Il Salmo 88 è stupendo tanto quanto il Salmo 22 da meditare, perché si medita Gesù nell'Hades. Dice l'anima mia è sazia di male, la mia vita è giunta fino allo Sheol. Salmo 84, 88 verso 4, sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa, sono abbandonato fra i morti, dove non si ricorda più di me. Il verso 6, mi hai posto nella più profonda fossa, in luoghi tenebrosi, nell'abisso. Ascoltate, la parola abisso lì è la stessa in Apocalisse 20. La parola abusson è esattamente la stessa. Abisso. Qui è Gesù nell'abisso che soffre. Parla di essere strutto dal dolore. E poi fa delle domande nel verso 10, dice, farai prodigi per i morti? E la risposta è sì a queste domande, sì, perché tra un po' Gesù risorgerà e predicherà la scrittura che ha letto Eva prima, un messaggio di vittoria all'inferno. La tua fedeltà sarà nota nel luogo di distruzione che è l'abisso. Distruzione è Apollyon. Apollyon è quell'angelo che è qui a guardia dell'abisso. E si legge questo in Apocalisse 20, però queste cose sono escatologia, non fanno parte del mio corso. Ok? Oh, alleluia. Va bene? Per cui tutte le scritture ci siamo. Comunque la più chiara, quella che basta, è Atti 2. Non lascerai l'anima mia nell'Hades. Okay? La storia della Chiesa conferma questo. Chi è che si ricorda, chi è qui da un background cattolico? Chi è che da un background cattolico? Voi chiedete alla... Mia mamma se lo ricorda, ok? Mia mamma ha 72 anni, se lo ricorda quando era giovane. Però se chiedete a una nonna, se lo ricordo ancora di più, di recitare il vecchio credo che recitavano 50-60 anni fa. Okay. Il credo di oggi adesso è stato tagliato. Dice, credo in un solo Dio Padre Onnipotente. Il credo è un'affermazione giusta perché il credo è non solo cattolico, è cristiano, sia protestanti che cattolici, siamo d'accordo sul credo, ok? Il credo di oggi dice Gesù, nato da una vergine, ok? Sotto Ponzio Pilato morì, fu sepolto, terzo giorno risuscitò. Quello di 50 anni fa dice, morì, fu sepolto, discese all'inferno e il terzo giorno risuscitò. C'è la frase discese all'inferno nel credo di 70 anni fa. In tempi più moderni l'hanno tagliato, okay, perché fa paura quella frase. Okay? Però è giusta la frase. E il credo più antico che abbiamo, che è quello degli apostoli, ve lo leggo, okay? Questo è il credo apostolico, è il primo credo storico, per cui risale a pochi secoli dopo Cristo. Dice, appunto, dice così: credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, Gesù Cristo, figlio unigenito, concepito dallo Spirito Santo, nato dalla Vergine Maria, soffrì sotto Ponzio Pilato, crocifisso, morto, sepolto, discese all'inferno, il terzo giorno risuscitò, asceso al cielo, scende alla destra del Padre, tornerà per giudicare i vivi e i morti. Poi si vede che ultimamente l'hanno tolto perché è una frase scomoda, che non si capisce, non so, la vogliono togliere, però non puoi toglierla, perché lì è il cuore della redenzione. Ok? Cosa ha fatto Gesù durante i 3 giorni e 3 notti? Ha sofferto e lo scopo era per giustificare l'umanità. Sono state quelle sofferenze che hanno giustificato l'umanità. Arriviamo al 14° capitolo, che è la resurrezione. Gesù 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra, domenica Nissan 17 alle 18 di sabato sera, che è l'inizio di domenica, c'è un terremoto. Le donne vanno e trovano la tomba vuota. Sono a pagina 39. Terremoto. Gloria a Dio. Le donne vanno e trovano la tomba vuota. Paolo ce lo spiega così. A pagina 39 nel B ho tutte le scritture per voi. Dio dice: oggi ti ho generato. Prima Timoteo 3,16. Guardate cosa c'è scritto. Lo leggiamo insieme, è in fondo a pagina 39. Senza alcun dubbio grande il mistero della pietà, Dio è stato manifestato in carne. Okay. Sapete, capite che questi sono i primi credo, lo vedete il credo qui? Incarnazione e resurrezione, sono le prime forme del credo. Okay. È stato manifestato in carne, quella è l'incarnazione, e poi c'è scritto, è stato giustificato nello spirito, sbagliato, nello spirito S maiuscola. Se voi vedete l'appendice, ok? In fondo, andate in fondo, c'è la traduzione letterale, ok? Prima Timoteo 3,16. Questo qui scrivetelo, il primo blocco è Prima Timoteo 3,16, ok? Se voi leggete. Perché anche Cristo una volta per tutte per i peccati soffrì giusto per ingiusti. No, è il secondo, ho sbagliato. Okay? È l'opposto. Questa qui me l'hanno invertita nella fotocopia. Allora, questo qui è il secondo, è prima Timoteo 3,16. Okay? Guardatemi, questo è Prima Timoteo 3,16, questo blocco qui, il secondo. Prima Timoteo 3,16. Ok? Prima Timoteo 3,16. Questo. Voi leggete, notoriamente grande è il della pietà, mistero, colui che ha manifestato la carne, fu giustificato in cosa? Nello spirito, con la S minuscola. Ok? Giustificato nello spirito. Giustificato nello spirito di chi? Nel suo spirito. Perché è dovuto... Perché Dio l'ha dovuto giustificare? Ditemi perché. Perché era diventato peccato. È diventato peccato, si è diventato peccato. Giustificare vuol dire che l'ha dovuto dichiarare giusto. Ok? E poi la seconda scrittura, Prima Pietro 3,18, che è la prima nell'appendice, dice che Gesù fu messo a morte nella carne, ma vivificato in spirito. Ok? non dallo spirito, ma in spirito. Gesù, in quel momento, chi diventa? Diventa il primogenito, notate, primogenito dai morti. State seguendo? Pagina 40. Prima della resurrezione, chi era? Non era il primogenito, era cosa? Unigenito, ok? Adesso è il primogenito. E se c'è un primogenito vuol dire che c'è cosa? Un secondo genito, un terzo genito, e ci sei tu genito lì. Okay? Primogenito. Satana è sconfitto alla resurrezione. Colossesi 2,15 dice, la scrittura è nello schema, nella dispensa, avendo spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro. Alleluia. Questa è la resurrezione. Li ha spogliati e ne ha fatto un pubblico spettacolo. Li ha umiliati. Gesù ha umiliato e sconfitto Satana in casa sua. Il seme della donna che ha schiacciato il serpente. Ah! Schiacciare è comprimere velocemente dall'alto al basso e far perdere la forma, deformare. Ah! Satana è sconfitto, perde il suo potere. Ebrei 2,14. Prima Giovanni 3,8, per questo è stato manifestato il figlio di Dio per distruggere le opere del diavolo. Gesù strappa le chiavi della morte e dell'Ades. Apocalisse 1,18. Io sono il vivente, fui morto, ma sono vivente per i secoli dei secoli e ho le chiavi della morte e dell'Ades. Gesù è morto come nostro sostituto, è morto agnello, è risorto Signore dei Signori e Re dei Re, con tutta l'autorità e il potere in mano. Amen. Chiave rappresentano ovviamente l'autorità. E Gesù ha tolto il peccato, ha sconfitto Satana, amen, è giustificato, ha le chiavi dell'Ades e della morte, risorge conquistatore, Signore dei Signori, Re dei Re, Signore assoluto. E quello che Abramo, nel patto di Abramo si dicevano che c'è scritto che la tua discendenza possederà la porta dei suoi nemici. Genesi 22,17 si è avverata. Ho messo anche quella scrittura. Dite grazie, pastore. Amen. Poi, tre, succede qualcosa alla risurrezione che pochi sanno. Lo sapete che quando c'è stato il terremoto, i morti, quali morti? Questi qua? Gesù risorge, questi qua non hanno più nessun diritto di star qui. Sapete cosa fanno? Cioè, il terremoto è una roba stupenda, è una roba fantastica questa. C'è scritto nel verso, nel punto 3, è lì, la scrittura è lì, leggetelo voi. I sepolcri si aprirono e in molti corpi dei santi, dove erano i santi? Quelli nel seno di Abramo, ok? Che dormivano, risuscitarono, usciti dai sepolcri dopo la resurrezione di Gesù, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Ah, vedete che Gesù ha svuotato il seno d'Abramo. Poi questi qua, per cui c'era Abramo, Isacco, Giacobbe, Noè, altri, Isaia, Daniele. Poi non poteva lasciarli lì, per cui li ha presi prigionieri e ha portato la prigionia sul cielo. Quella è la nuvola con la quale è asceso. Non è una nuvola atmosferica. 4. La quarta cosa di la risurrezione. Gesù dichiara la sua vittoria agli spiriti in carcere. È la scrittura che ha letto Eva prima. Come ha fatto Dio a giustificare e risuscitare Gesù? Parlando. Siamo al C. Con la parola. Tu sei giusto, gli ha detto. E di l'identificazione, ditemi qual è l'identificazione, è noi siamo stati cosa? Vivificati con lui e siamo risorti con lui. E qual era lo scopo? Ovviamente per giustificare l'umanità intera. Lì ci sono scritture che dovete studiare voi per liberare l'umanità. Gloria a Dio. E per risuscitare l'umanità. Lezione 15. Cosa è successo durante i 50 giorni? I 50 giorni, l'abbiamo già detto. Uno, c'è il terremoto, la tomba è vuota. Due, i corpi dei santi appaiono a Gerusalemme. Maria, tre, corre da Pietro e Giovanni. Pietro e Giovanni vanno al sepolcro. Poi, B, ci sono 9 apparizioni post-resurrezione di Gesù. Gesù appare a Maria Maddalena. Okay. Gesù appare a altre donne. Gesù appare a Pietro. 4. Gesù appare ai 2 discepoli sulla via di Emmaus. 5. Gesù appare ai 10 senza Tommaso. 6. Gesù appare ai 10 con Tommaso. 7. Gesù appare ai discepoli in Galilea. 8. Gesù appare a più di 500 fratelli. 9. Gesù appare a Giacomo, suo fratello, per ultimo. Cosa è successo quando Gesù ha portato il suo sangue in cielo? È nato in cielo come nostro sommo sacerdote e ha acquistato per noi una redenzione eterna. Amen. A pagina 43, ok? C'è la cronologia. Vi farò delle domande sulla cronologia? Assolutamente no. Ok. Ho detto che non vi faccio nessuna domanda sulla cronologia, vi faccio domande sui perché, sui motivi, sugli scopi, sull'aspetto legale e l'aspetto vitale. All'ascensione, capitolo 16, cosa succede? Gesù dà il grande mandato, tutta l'autorità mi è stata data, andate e predicate il Vangelo. Gesù ascende con una nuvola, la nuvola sono questi santi che si porta in cielo con lui. Ok? Gesù conduce prigioniera la prigionia. Ve l'ho messo tutto, ma cosa volete di più? Vi ho messo tutto in ordine cronologico. Dove altro l'ho trovato una dispensa così? Ditemi, dove altro la trovate? Quando mai avete visto le apparizioni di Gesù in ordine cronologico? Dite grazie, pastore. Ma voglio sentire il vostro amore quando lo dite, il vostro affetto. Gesù conduce la prigioniera alla prigionia. Okay. Come facciamo a sapere, questa è una buona domanda, che la nuvola sono i santi? Perché Ebrei 12:1, l'ho messa alla scrittura, siamo circondati da un gran numero di testimoni, che okay, è la nuvola di testimoni. E Gesù siede alla destra del Padre. L'identificazione è che siamo seduti anche noi alla destra del Padre. In Efesini 2:6 ci ha resuscitati con lui, ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo. Sono a pagina 45. Lo scopo dell'ascensione, uno, portare i santi del Vecchio Testamento in cielo, perché non potevano restare lì a vagare per Gerusalemme e dintorni. E due, per far sedere l'umanità intera nei luoghi celesti. E il fatto che siamo seduti nei luoghi celesti lo vediamo in Efesini capitolo 2 e 17. Concludiamo il ministero attuale di Gesù. Cosa sta facendo Gesù oggi? Ve li ho messi: A è sommo sacerdote, B è mediatore, C è garante. Garante vuol dire garanzia di un patto migliore. D è salvatore, perché salva quelli che si accostano a Dio, è intercessore, perché vive sempre per intercedere. F è avvocato perché? Perché quando sbagliamo, quando pecchiamo, lui è il nostro avvocato difensore. Siete contenti che è avvocato difensore? Chi è che ha bisogno di un avvocato difensore ogni tanto? Ok? E G è sommo pastore, e H, Gesù è il re che presto tornerà. Spero che il corso sia stato di vostro gradimento. Adesso devo andare a casa a ascoltarmi il CD sulla guarigione per rinforzare le corde vocali.